Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito una clip di Hello Shadow, una canzone composta, pensate un po', dall'intelligenza artificiale. La canzone è stata poi arrangiata e utilizzata dal cantautore belga Stromae, che lavora col computer, e da Benoît Carré in arte Schiegge. Già! L'intelligenza artificiale può andare molto lontano, soprattutto perché è capace di imparare e di usare le nozioni apprese per poi eseguire nuovi compiti. Ma non dimentichiamo che si tratta comunque di un software. Non si tratta di un'intelligenza paragonabile a quella umana. Stiamo parlando di un programma per computer, un software basato su algoritmi che, per quanto sofisticati, comunque sono sempre degli algoritmi. Tant'è che c'è chi dice che utilizzare il termine intelligenza artificiale sia stato un errore. In effetti, tante volte quando si dibatte su queste cose sui giornali c'è sempre la solita storia: ruberà posti di lavoro all'uomo, i disoccupati, e questo piagnoneria che io francamente non posso sopportare. Comunque, il tema di oggi è l'intelligenza artificiale nelle fabbriche. Noi siamo Fabbrica 2.4 e di questo parliamo. I nostri ospiti sono due professoroni dell'Università di Genova, il nostro amico Luca Beltrametti, economista, già stato ospite varie volte e lo sarà forever. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Filippo.
Che si è anche portato il collega e docente di informatica, esperto di intelligenza artificiale, Alessandro Verri. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Filippo, buongiorno Luca.
Allora, intelligenza artificiale coincide con digitalizzazione, perché se si digitalizza la manifattura vuol dire che sui vari componenti tu metti dei sensori, questi sensori poi trasmettono dei dati che sono in quantità enormi, quindi hai i big data, e questi vengono poi studiati e analizzati da software di intelligenza artificiale. E quindi io volevo provocare Beltrametti su un suo scritto recente, dove lui dice: la digitalizzazione della manifattura consente a un singolo impianto di avere una flessibilità di utilizzo senza precedenti. Ci spiega perché?
Ma io ho fatto questa affermazione basando su quello che ho visto in uno stabilimento di una importante multinazionale tedesca in Germania. E insomma, ho visto effettivamente la capacità, con un singolo impianto, senza ulteriori interventi da parte di operai, che riesce a realizzare migliaia di varianti di uno stesso modello. Si trattava in particolare di un impianto del sistema dei freni. E questa capacità straordinaria deriva effettivamente dalla digitalizzazione. Forse non c'entra direttamente il tema dell'intelligenza artificiale, ma è contiguo, nel senso che questa capacità deriva dal fatto che la macchina che esegue le lavorazioni dialoga con il pezzo che deve ricevere la lavorazione stessa, nel senso che il pezzo dice alla macchina: io sono un pezzo destinato a questo tipo di uso, quindi devi eseguire questo tipo di lavorazioni. La possibilità di questo dialogo tra il pezzo che viaggia su un certo supporto e la macchina che esegue le lavorazioni permette effettivamente una flessibilità di lavorazioni che altrimenti sarebbe impensabile. Quindi in qualche modo è frutto proprio della digitalizzazione dei processi, dello scambio di dati tra macchine.
E la novità del nuovo schema di intelligenza artificiale è che le macchine imparano da quello che fanno, cioè raccolgono dei dati e poi, a seconda dell'analisi dei dati raccolti, modificano il loro comportamento, perché l'algoritmo, il software che c'è dentro, glielo permette. Quindi si crea un vantaggio competitivo, perché le macchine imparano molto più velocemente degli uomini.
Sì, a me sembra che il concetto di economie di scala, che noi economisti siamo abituati ad associare al fatto che tanti macchinari si concentrano fisicamente vicini tra loro in un grande impianto industriale, debba, non dico essere sostituito, ma quantomeno affiancato da una nozione di economie da interconnessione, nel senso che nel momento in cui le macchine migliorano le proprie prestazioni per effetto dei dati che riescono ad analizzare, per effetto della conoscenza che esse stesse possono sviluppare, e Alessandro Verri ne sa certo molto più di me su questo tema, però dicevo, nel momento in cui le macchine riescono a imparare in qualche modo in modo autonomo, il fatto che queste macchine siano più o meno interconnesse con altre macchine e quindi siano in grado di accedere a dati che permettono di sviluppare ulteriore conoscenza fa sì che diventano più produttive. Quindi la stessa macchina, se tenuta isolata in un capannone, ha una certa produttività. Nel momento in cui io la connetto con macchine che magari si trovano a migliaia di chilometri di distanza, ma che comunicano dei dati utili per l'apprendimento, beh, allora la stessa macchina, anche da sola in un capannone, diventa più produttiva. Quindi l'idea di economie di scala, secondo me, deve essere un pochino ripensata. Forse mi spingo un po' troppo in là e poi eventualmente l'amico Verri mi correggerà. Ma se io immagino due robot che sono dotati di un'intelligenza che permette loro di apprendere anche dall'esperienza, dall'interazione con l'ambiente esterno, due robot identici che escono dalla stessa fabbrica, uno viene destinato a un certo tipo di utilizzo, l'altro a un altro tipo di utilizzo, beh, concettualmente questi robot dopo qualche tempo sono intrinsecamente diversi perché hanno appreso cose diverse, quindi è evidente che poi questo potrà essere, diciamo, questo software potrà essere impiantato in ulteriori robot, ma diciamo che l'ambiente è un po' come per i bambini, l'ambiente in cui queste macchine si muovono.
E quindi creiamo ogni volta delle macchine che sono alla fine diverse, ma non ho capito che cosa c'entra questo con l'economia di scala.
Ma diciamo che la capacità di una macchina di sviluppare produttività dipende dalla quantità di conoscenza che questa è in grado di incorporare, e questa, come dicevamo prima, dipende dal livello di interconnessione che questa macchina ha. Quindi due macchine apparentemente identiche possono avere prestazioni diverse semplicemente per il fatto che una è più connessa di un'altra.
Certamente, ecco, io vorrei sollecitare gli ascoltatori a dire la loro. Vedete, l'intelligenza artificiale sarà il tema di quest'anno e degli anni prossimi e sarà sempre più presente. Ma voi che cosa ne pensate? fabbrica@radio24.it. Magari qualcuno di voi ha avuto esperienze di intelligenza artificiale nella sua azienda? fabbrica@radio24.it e vi risponderemo. Però non aspettatevi delle risposte compiacenti, perché vi rispetteremo la privacy dicendo solo il nome, ma se arrivano cose che non stanno né in cielo né in terra, si risponde di conseguenza. Avvisi sul traffico e pubblicità, restate con noi.
Gianluca Nicoletti, dalla stazione di Radio 24.
Comunicazione di servizio. Il mio viaggio in treno continua. Chi volesse saperne di più, mi ascolti ogni sabato alle 15.
Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo.
Sì, è vero, vi aspetto il sabato e la domenica a partire dalle 19:15 per un pieno di grande musica in collegamento dal Groove Master Studio per il soundcheck, tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Yes.
Fabbrica 2.4.
Rieccoci in linea a parlare di intelligenza artificiale e soprattutto di intelligenza artificiale nelle fabbriche. Allora, stavamo parlando con Luca Beltrametti di che cosa vuol dire digitalizzazione della manifattura. Senta, ma professore, ci sono dei pericoli e anche però delle opportunità per le piccole imprese che sono il cuore pulsante dell'economia italiana?
Ma sì, l'opportunità, insomma, se vogliamo seguire questa linea di ragionamento, deriva dal fatto che, a prescindere dal fatto che io sia piccolo e sia magari posizionato in un posto marginale rispetto all'economia mondiale, se ho accesso alle tecnologie più evolute e ho appunto questa capacità di connessione, beh, per certi aspetti posso competere ad armi pari anche con dei giganti che hanno dimensioni molto superiori alle mie. D'altra parte però è anche vero che il gigante che magari ha un piccolo stabilimento davanti a fianco a me e che apparentemente è grande come me, perché questo gigante di stabilimenti così piccoli ne ha 100 nel mondo. Beh, questo gigante che ha un piccolo stabilimento apparentemente simile al mio, in realtà sviluppa una capacità di fuoco ben diversa dalla mia, se io non riesco a fare adeguatamente rete e connessione. Quindi la vedo da un lato come un'opportunità, ma anche come una minaccia.
Comunque, su che cosa è davvero il concetto di intelligenza artificiale, sentite qua una scheda.
L'intelligenza artificiale è un supporto molto potente a numerose attività professionali. In campo manifatturiero, la digitalizzazione abbinata all'analisi dei dati con intelligenza artificiale consente a un singolo impianto di avere una produttività e una flessibilità di utilizzo senza precedenti. Accenture Institute for High Performance, in collaborazione con Frontiers Economics, ha calcolato che un uso estensivo dell'intelligenza artificiale potrebbe, entro il 2035, raddoppiare il tasso di crescita del valore aggiunto in Italia, portandolo dall'1 atteso all'1,8%, il che produrrebbe nei prossimi anni una crescita dell'economia italiana superiore del 12% rispetto a quella attesa. Sull'intelligenza artificiale, purtroppo, regnano confusione e pregiudizi, generati dal falso immaginario antropomorfo di cinematografia e letteratura. In realtà, l'intelligenza artificiale è fatta di algoritmi, cioè schemi di calcolo che risolvono ciascuno un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari. Questi algoritmi sono sempre più complessi e vengono elaborati da computer sempre più potenti. Inoltre, si dice che gli algoritmi imparano perché incorporano i risultati di calcoli precedenti, ma ciò non ha nulla a che fare con il processo di apprendimento della mente umana e tantomeno con le sue capacità di autocoscienza, creatività, emotività, memoria selettiva. Si tratta sempre e solo di software. Talvolta, gli algoritmi vengono costruiti imitando alcuni singoli processi della mente umana, e da questo procedimento deriva il nome intelligenza artificiale. I software di intelligenza artificiale elaborano le informazioni disponibili, cercando di individuare al loro interno schemi regolari, e ne valutano la rilevanza in relazione ad alcuni obiettivi prestabiliti, per esempio fissare un premio assicurativo. Tale capacità elaborativa è fondamentale nel mondo interconnesso del 4.0 e nelle fabbriche in particolare, perché gli oggetti collegati da sensori generano miliardi di dati, i famosi big data, che, come si è detto, devono essere elaborati, per trovare un senso, proprio da software di intelligenza artificiale. Dopodiché saranno tecnici e manager umani a decidere che cosa fare delle informazioni ottenute in questo modo, al fine di estrarre valore economico.
Rieccoci in linea dopo la scheda, una scheda che mette un po' i puntini sulle i al di là di luoghi comuni che vengono detti, e la novità principale dell'intelligenza artificiale è la capacità di imparare, anche se non ha nulla a che vedere con l'apprendimento umano. La capacità di imparare è anche quella che dovrebbero avere le auto che si guidano da sole, anche se c'è stata un'auto Uber che ha accoppato un povero ciclista. Sulla capacità di imparare volevo un commento da parte del professor Verri. Adesso l'intelligenza artificiale in qualche modo impara, si programma da sola?
Devo dire che in effetti il modo attraverso il quale attualmente l'intelligenza artificiale impara non è completamente diverso da quello usato dagli esseri umani. Va detto che lo è in tutte quelle attività che apparentemente sono un pochino più inconsapevoli, come per esempio guidare la macchina, come a cantare una canzone, come a scrivere un pezzo o tradurre quindi comprendere un testo. Cioè sono attività che noi facciamo, che a noi sembrano e sono molto complesse e delle quali non abbiamo però
la coscienza, andiamo in automatico,
una sorta andiamo in automatico, e se ci chiedessero com'è che facciamo
non
sarebbe risultato molto complesso, dipendente per certi versi dall'evoluzione o dalle proprie esperienze personali. In questo senso le attuali tecniche scimmiottano molto di quanto succede all'interno degli esseri umani in quel tipo di apprendimento, non nell'apprendimento della matematica, per capirci, piuttosto che della storia, ecco, o della medicina. Il secondo commento che volevo fare era quando parlava della guida automatica, che è un esempio abbastanza emblematico. Mm-hmm. Credo che vada ricordato, forse un po' provocatoriamente, che insomma, nel mondo muoiono 3 milioni di persone per incidenti stradali, quasi tutti investiti, in percentuale importante investiti dalle macchine. Quindi nel momento in cui ovviamente si discute, e giustamente si discute, del grave incidente, del tragico incidente
provocato dalla sperimentazione di Uber,
se non ricordo bene, in quello stesso giorno circa 9.000 persone sono state investite, sono state uccise da macchine guidate da persone che probabilmente avevano,
che erano magari distratte, perché poi
avevano bevuto, avevano fatto qualunque altra cosa.
Il problema del ciclista
è molto delicato, e non per certi versi forse l'intelligenza artificiale in questo senso mi sembra più una storia di successo questa, ecco. Ci sono altre situazioni in cui forse ci sarebbero...
No, l'intelligenza artificiale aiuta moltissimo, soprattutto se supporta la guida, perché ti può avvertire di cose che tu non vedi. Il problema del ciclista è che quando il ciclista è sulla bici, tende a dare per scontato che l'automobilista lo vede, invece l'automobilista non lo vede. Se io mi spiego che l'automobilista umano non veda il ciclista, perché o è distratto o non ha tutti gli angoli di visuale, non riesco a capire come sia possibile che un'auto che si guida da sola e che quindi è dotata di videocamera ovunque non ne abbia avvertito la presenza.
Volendo vedere le cose un pochino più da lontano, ci sono dei raggi di luce, dei fotoni che entrano nella nostra retina, ed è il nostro cervello che, elaborando questi segnali, vede il ciclista, cioè che avvisa i nostri piedi di frenare, le nostre mani di spezzare e così via. In una telecamera montata a bordo non c'è niente di diverso, ci sono dei pixel. Mm-hmm. Quindi il processo che dice al Jeep guarda che lì c'è un ciclista è un processo complicato, che ha imparato da esempi, per certi versi molto opaco, quindi che ha imparato da milioni di immagini di ciclisti e di milioni di immagini, anche se la cosa fa un po' sorridere, di non ciclisti, e che ha imparato quindi a distinguere. Dove ha imparato vuol dire che è capace di trovare forse i ciclisti in un'immagine con più precisione di quanto non li trovi il sottoscritto quando si trova a guidare, o anche semplicemente gli vengono sottoposte delle immagini da osservare. Quindi sono metodi molto efficaci, ma molto, è difficile definirli intelligenti. Sono metodi che hanno imparato ad assolvere questo compito, per certi versi, cioè funzionano meglio di noi, poiché questo va.
Funzionano meglio di noi perché possono analizzare in tempi più brevi una quantità maggiore di dati. Infatti,
i dati hanno imparato da situazioni molto, a volte molto più difficili delle nostre, quindi possono aver visto pedoni in condizioni di visibilità, per esempio, meno ottimali. Capita spesso di guidare la sera in condizioni di scarsa luce, per esempio. Ecco, una macchina automatica può essere stata istruita, potrebbe essere istruita ed è sicuramente istruita anche in situazioni un pochino estreme, forse più di quanto non siano tutti i guidatori.
Ma io ne sono assolutamente convinto, sono anche assolutamente convinto che ci possa essere, grazie all'intelligenza artificiale, un miglioramento della produttività e quindi un aumento della ricchezza e anche un miglioramento della qualità della vita. Il problema è però la distribuzione della ricchezza in più che questa che viene creata in questo modo. L'utilizzo delle tecnologie e la divisione del plusvalore creato grazie alla tecnologia è un problema eminentemente politico, che con la politica non ha niente a che fare. Il problema è che nelle nostre società, al di là dell'allarmismo hollywoodiano, non c'è alcuna consapevolezza politica del fatto che, in primo luogo, bisogna modificare il sistema di istruzione, perché ciò che porta via il lavoro non sono i software e non sono i robot, ma l'istruzione inadeguata. In secondo luogo, bisogna provvedere a distribuire in modo equo la quantità di ricchezza che si crea in più, e in terzo luogo bisogna creare e rivedere completamente il sistema di welfare. Lei, Verri, che ne pensa?
Dunque, completamente d'accordo, soprattutto sul suo incipit. Noi in particolare, diciamo, come università, non siamo gli unici, noi dedichiamo un intero corso di studi al tema di quella che si chiama oggigiorno Data Science and Engineering, che è proprio la scienza, lo sviluppo delle tecnologie che sono guidate dai dati e che richiedono quindi la capacità di gestirli, proprio perché crediamo che sia importante rispondere all'evoluzione come dire, accettando cambiamento e cercando di trarre tutti i possibili, non solo vantaggi, ma anche potenzialità, le potenzialità che potrebbero essere espresse. Quindi cercare il lavoro dove il lavoro si sta formando, non dove il lavoro era una volta. Qualcosa che viene spesso dimenticato, secondo me, è che non c'è solo il problema della tecnologia, c'è il problema del possesso dei dati. Forse, non dico un limite, ma un punto sul quale alcune delle cose che ha detto Luca potrebbero avere trovare una differenza tra il grande e il piccolo, è che è vero che i dati sono molti, ma non è vero che i dati sono di tutti. Quindi in questo momento chi si è accorto che i dati sono importanti nel suo dominio, nelle cose che sta facendo, ha un'enorme attenzione a tenersi ristretti.
E questo riguarda anche le fabbriche, perché nella fabbrica io ho una quantità immensa di dati che analizzo con sistemi di intelligenza artificiale e che mi permettono di avere una produttività pazzesca, perché sapendo una serie di informazioni io tengo gli impianti accesi in continuo, non li guasto, aumento l'efficienza delle macchine e quindi aumento la mia produttività, la posso triplicare in questo modo qua. Devo fare attenzione che i dati di chi sono? Sono miei? Sono di chi mi ha dato la macchina? Sono di chi mi ha scritto il software? Di chi cavolo sono sti benedetti dati? E qui sta il punto che riguarda anche le fabbriche e su questo sollecito una riflessione dei nostri ascoltatori. Fabbrica et radio 24.it. Ora dobbiamo chiudere perché il tempo è tiranno. Comunque faremo un ulteriore approfondimento che potete sentire sul sito di Fabbrica 2.4, che lo trovate sul sito di Radio 24, quindi andate lì e continuate a sentire questa riflessione con i nostri due amici professori, che quindi non saluto ma tengo in stand by perché poi andiamo avanti. E però per chi è in ascolto chiudo, e non posso che chiudere dicendo: viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio, buon sabato a tutti!